Allora, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, e grazie della numerosa platea, non credevo proprio, siamo tantissimi. L'idea era quella di fare ogni tanto dei viaggi virtuali, immagino che ne abbiate fatti abbastanza quest'anno. Io per quanto mi riguarda, io avevo incontrato, scusate, proprio all'inizio degli incontri con la visita di Berlino, e questa volta abbiamo deciso di dedicarci a Gerusalemme. Io spero che sia la prima di una serie per l'anno prossimo, anche di visite in Israele, di posti che vogliamo far visitare al nostro gruppo della terza età, per non ammazzarli prima del tempo, chiaramente. Sono posti questi alla fine dei quali si gira, si esce. No, questi sono abbiamo deciso che Auschwitz è troppo triste, poi faremo un altro momento. Tanto ci stanno le foto. Questi sono siti in generale archeologici, quindi con tante barriere architettoniche che non sono diciamo d'accesso ai più, e siccome però sono bellissimi da vedere, oltretutto lo scavo archeologico degli ultimi anni ci consente, o ci ha consentito di avere più... Ciao, ben arrivata. Auguri. Oshata si è sposata, auguri.
Ma tanto.
Ora è la signora
Lanza.
Ciao, Oshata. Dicevo appunto adesso in seguito, ma questo bene così, non ti preoccupare, poi mi metto seduto. Siccome appunto lo scavo archeologico oggi, alla luce di una continua ricerca, porta alla luce ogni giorno cose diverse, proprio dell'altra settimana la scoperta di una bulla sempre qui nella città di David, che per la prima volta mette in relazione Gerusalemme con Betlemme. Betlemme, che vuol dire che Betlemme era una città, è una città antica, questo noi lo sappiamo perché è citata nei testi antichissimi, però fino a che non si trovano cose archeologiche tutto rimane nel quadro di una supposizione, cioè la scientificità a volte ci vuole, no? per confermare i testi. E quindi la città di David oggi, alla luce delle nuove ricerche archeologiche, veramente è diventato un posto di grande attrazione. Purtroppo, c'è sempre il purtroppo, non è di accesso a tutti. È una visita molto complicata, molto difficile, molto faticosa, e finché non riusciranno a trovare il sistema di far entrare tutti, come è stato fatto permessa da, adesso ci accontentiamo di vederla virtualmente. Quindi buon divertimento. Benvenuti alla città di David. Ecco, qui questa è una vista da sud, cioè quando si arriva sulla strada proprio e si sta sulla strada scendendo, diciamo così, dal Kotel, dalla porta del Shaar HaShmot, mantenendosi scendendo sulla sinistra, la vista che si vede è proprio questa. Quello che noi vediamo, eccolo qua, questa è la fotografia numero uno. Quello che noi vediamo qui è uno scavo archeologico realizzato da Elat Mazar, che è la nipote del famosissimo professor Mazar, la quale ha continuato l'opera di scavo di suo nonno, e quello che ha trovato qui sono degli edifici che hanno una costituzione, vedete, di massi totalmente diversi. È probabile che questo sia la parte alta, la parte residenziale alta della città di Davide, adesso vedremo una serie di fotografie che ci spiegheranno ancora meglio, e che quella che viene definita proprio nel libro di Samuele, quando a proposito di Samuele, di Cronache dei Re, eccetera, si parla della Gerusalemme, della città di Davide, in termini di Ofel. Quando si parla di Ofel, noi si intende esattamente quest'area che si trova a sud del muro sud, questa è la parete che sta sopra l'attuale muro sud erodiano della spianata del Tempio, dell'Arabait. Okay? Fotografia numero 2. Questa è una bellissima foto. Anni 60, credo, vero? 50? dove si vede, vedete il muro, le mura turche sud, che ci impediscono di vedere tutto quello che noi vediamo oggi. C'è per nostra fortuna, una totale discarica che copre totalmente l'area, il che ha consentito di fare dopo il 1967, quindi dopo la guerra dei sei giorni e quindi agli inizi degli anni 70, questo famoso scavo che ha riportato alla luce degli impianti meravigliosi che vanno dal periodo Mayade, che è il periodo più recente che è stato rilevato, insomma portato alla luce, per andare sotto a quello bizantino e sotto ancora quello erodiano. Quando si arriva qui si sta, in quest'area qua, vedete, manca perfino la strada che facciamo oggi, non esiste, non c'è. E questo è il famoso Opel del quale appunto vi ho parlato prima. Fotografia numero 3, questa è una fotografia molto bella, anche questa anni 50 credo, o 40, insomma più vecchia della precedente, dove noi vediamo questa volta da sud, cioè quello che oggi è il villaggio arabo di Silwan, è il villaggio che è molto poche case, ce ne sono molte di più oggi, e tra la valle di Josafat, che è quella che io vi sto segnalando a destra adesso con la luce, o valle del Kidron ancora meglio, e la valle della Terapeon, che è così che la chiama Giuseppe Flavio. Noi ci siamo mai abituati a chiamarla in questo modo perché non sappiamo in verità come si chiamasse questa valle. È una valle che ha sicuramente un nome nell'antichità, però da quando Giuseppe Flavio la chiama così e si chiama e vuol dire valle dei formaggiai, valle dei formaggiai,
no, come la chiamano?
La chiama Terapeon. Terapeon, qualcuno vuole insinuare che ci sia Tiro in mezzo, ma insomma è molto molto tirata, c'è una serie di supposizioni su questo, ma in verità è la valle dei produttori del formaggio. Fotografia numero 4, quello che noi vediamo qui sempre dall'alto, molto bella questa, vedete, questa è sempre la valle del Kidron, in questo caso la strada che noi percorriamo esiste. Non esiste ancora lo scavo che fu effettuato dall'Università Ebraica di Gerusalemme soltanto a partire dagli anni subito dopo la guerra dei sei giorni, che oggi proprio noi cominciamo a ricordare, proprio oggi è il 5 giugno. E gli scavi, vedete, non ci sono, ci sono degli edifici qui dentro, che sono degli edifici ommayadi, cioè sono degli edifici dell'amministrazione in verità araba giordana, che non hanno mai saputo, i quali giordani non hanno mai saputo che sotto si trovavano gli edifici ommayadi, quindi di una periodo della storia molto importante dal punto di vista della storia e dell'archeologia, eppure in questo periodo giordano nulla fu fatto qui per portare in evidenza il passato storico della città, perfino quello che apparteneva alla loro, se non altro, cultura. Fotografia numero 5, e qui comincia il nostro giro, diciamo, più scientifico archeologico. Vedete l'Ofel, con un punto interrogativo, perché non sappiamo in verità quali siano i confini di questo Ofel. Quando si parla di città di David, guardate adesso il segnale, insomma, la lucetta, vedete, è questa la città di David, è veramente un budello, piccolo piccolo, chiamata all'epoca Jebus, individuando con questo nome il fatto che i Jebusei avevano conquistato questa città e l'avevano chiamata così, appunto, da qui il nome, Jebusim Jebus, ma è una città che compare, ha dei trascorsi veramente notevoli nell'antichità, perché Gerusalemme compare col nome di Shalem non solo nella Bibbia ma anche in documenti antichi, quindi al tempo di Melchizedek e ancora prima in due importantissimi reperti archeologici egiziani che si chiamano Tavolette delle Esecrazioni del XX secolo avanti Cristo e del XVIII secolo avanti Cristo, che sono delle tavolette con i quali con le quali semplicemente l'autorità costituita dell'epoca, che era appunto l'Egitto, e probabilmente Gerusalemme faceva parte di questo territorio, si dava l'imprimato, diciamo così, ai re che si trovassero nella zona, che non si adeguassero alle regole che poneva invece l'autorità costituita, che era appunto l'Egitto. Comunque Gerusalemme è una città che veramente i suoi 5.000 anni di storia ce li ha tutti e li dimostra tutti proprio con lo scavo archeologico. Dicevo, ecco qui, ripetiamo, un piccolo particolare quindi della parte alta dell'Ofel, è probabilmente il luogo che più si adegua al discorso biblico, creando, diciamo così, una base scientifica che ci fa pensare che questo fosse proprio il luogo della residenza del re, fotografia numero 6, del re David e del re Salomone. Quindi il limite è praticamente estremo, nord della città, che piano piano scende giù verso le valli, ricordiamoci, avendo come confine il Chidron da una parte e dall'altra il Terapeon, e finendo giù all'estremo sud nella valle del Gehinnom. Questa è una bellissima fotografia che fa vedere proprio la valle del Chidron, eccola qua, questa. Vedete, questo si riconosce il cimitero del Monte degli Ulivi, questo è il villaggio di Siluan, Abulis, Siluan, insomma tutta una serie di villaggi che si trovano su questo monte. Tra l'altro questo è il monte chiamato Monte dello Scandalo, sapete perché? Fotografia numero 7, perché qui si dice che Salomone ci avesse messo tutte le donne, le concubine che non potevano vivere dentro la città, e quindi si accontentò di vederle tutte dall'altra parte, da qui Monte dello Scandalo. Fotografia numero 8, ecco, su questo monte, dove vi ho fatto vedere prima il villaggio, torni un attimo indietro alla fotografia numero 7, ecco qua, io volevo soltanto farvi notare una cosa, che quella fotografia prossima che noi vedremo è un particolare di questa zona qua, vedete, le case si trovano sotto un sistema tombale importantissimo, e difatti queste sono tombe della città di David, sono tombe ebraiche con iscrizioni importantissime. Questa è chiamata tomba della figlia del faraone, questa è una tomba di un certo Yahu che aveva costruito la casa sopra la sua tomba, tanto che Isaia si pensa che sia un certo Sebna che cita proprio Isaia, Yeshayahu, quando dice che abbastanza in modo piuttosto così arrabbiato, che questo sarà costruito la casa sopra la tomba, e c'è un'iscrizione in questa tomba importantissima che dice così nell'ebraico che noi conosciamo, chiamato ebraico del primo tempio, la casa di questo Yihau, non si sa il nome completo, non cercate né oro né argento, perché qui ci sono soltanto le ossa di mia moglie e mie, e quindi non venite a romperci le scatole. Anzi, parecchie di queste tombe hanno un'iscrizione in ebraico che è Arur. Arur vuol dire maledetto. Maledetto colui che aprirà la tomba. Quindi c'erano proprio delle maledizioni. Parecchie di queste, purtroppo, dopo il 1967 sono state devastate e rovinate proprio dal villaggio, esistenti, perfettamente conservate durante tutto questo periodo, e purtroppo devastate, insomma, grattugiate e rovinate dopo il 1967 dagli arabi che vivono in quel villaggio. Sì.
Scusa, perdonate, ho dato la chiave, quindi ho solo risolto problemi e lavorato. Quella, punto 7, non ho capito da un punto di geografico.
Sì, questa.
Dove, esatto.
Allora, se noi ci mettiamo sul muro sud,
sì.
Ecco qua, se noi ci mettiamo, aspetta che prendo, grazie. Se noi ci mettiamo qua,
sì.
È questa valle qua, quindi io è come se adesso, si può rigirare questa fotografia?
Quindi le case
non la puoi girare? Esattamente qua, vedi, questo è il fondovalle, sì. E io sto facendo vedere questa linea di case qua.
Ma tu dici, è collinoso?
Sì, tutto collinoso.
Cioè, a destra è Chidron.
Guarda, sì, a destra, esattamente a est, l'estremo est di Gerusalemme, quando tu stai sul Monte degli Ulivi, scendendo verso il Monte degli Ulivi, andando nel monte che sta subito dopo giù, fai vedere la tua fotografia, no? Questo è il Monte degli Ulivi, quando tu stai sopra il monte stai qua.
Ecco. Sì, quello è il Monte degli Ulivi.
Sì, ecco. Questo è il cimitero del Monte degli Ulivi. Noi vediamo sempre Gerusalemme da qui, c'è l'Intercontinental, qui c'è il
Sevenarce. Sì. Quindi questa sarebbe più a sud.
È la collina immediatamente dopo, chiamata come vi ho detto, nella tradizione Monte dello Scandalo, per questo motivo. E queste sono le tombe che si trovano esattamente, quello, la numero 8, proprio sotto, sotto quelle case. E purtroppo io stessa, quando, nonostante abbia fatto il corso nel 1985, non siamo mai riusciti ad entrare dentro queste tombe. Parecchie di queste, la tomba del faraone fu trasformata in una cisterna di acqua da quelli che ci abitavano sopra. Il villaggio non è un villaggio di quelli più tranquilli, amici, quindi si rischia di entrare magari di uscirci un po' insomma. Del resto vorrei che notaste una cosa, anzi questo è uno stato di pulizia, perché ogni volta che si va lì voi non avete idea una o due volte l'anno che cosa il municipio deve fare qua, perché è una discarica fino ad oggi, cioè la gente non è che butta nei cassonetti, quelli che vivono nel villaggio buttano nella valle e quindi coprono, non fanno altro che coprire, devastare anche. Oggi la valle di Josafat hanno creato un giardino, voi non avete idea di quanto sia bella la valle del Kidron, con tutti gli olivi, tutta la passeggiata verso le tombe, ma è praticamente impossibile perché è anche mal frequentata, bisogna vedere in che ora ci arrivi, come... Ok, allora adesso siamo entrati proprio dentro lo scavo della città di Davide, avete visto dove stavamo all'esterno, numero 9, noi abbiamo abbandonato la parte esterna, si entra dentro un bel posto organizzato, si paga il biglietto chiaramente ai parchi nazionali e si scende giù, sopra questa tettoia qua ci sono i bagni, gli spogliatoi, perché ve ne accorgerete perché servono, le casse per pagare il biglietto, insomma tutto quello che occorre per avere informazione per entrare dentro il sito, poi si scende una scalinetta, una scalinata che sta qui e si entra dentro questo parco archeologico realizzato, devo dire, in maniera molto molto funzionale. Prima cosa che si vedono ancora questi edifici scavati proprio nella roccia di Gerusalemme, pietra di Gerusalemme, edifici che risalgono, secondo appunto la teoria di Elat Mazar, all'epoca di Davide e Salomone. Quindi stiamo nella parte alta della città di Davide, quindi l'impianto proprio del palazzo reale di Davide e Salomone. Ecco qua, quando si parla di bulle, si parla di sigilli, che sigillavano delle pergamene, dei papiri, come potevano essere anche semplicemente pergamene o papiri, sono delle lettere, dei documenti, erano d'argilla e per fortuna questi sigilli si sono bruciati con gli incendi e quindi bruciandosi si sono conservati perché si sono cotti, quindi ogni tanto vengono fuori queste bulle. Il più importante sito delle bulle, per poco lo vedremo, è chiamata proprio Casa delle Bulle ed è probabilmente l'archivio della città di David. Chiaramente queste bulle sono fantastiche perché portano i nomi proprio dei destinatari o di chi l'aveva scritto e anche, vedete, in questo caso sono quei nomi, quelle casate eccetera che noi ritroviamo citate, qui in questo caso Geremia, ma le troviamo citate anche nelle cronache dei re, Samuele, eccetera, eccetera. Quindi veramente sono dei documenti importantissimi. Non manca il documento, ma c'è se non altro il sigillo. Eccola qua, vedete, questa è una bulla, è un piccolo bottone, ha la grandezza di un bottone. Sì. Quella che porta il nome di Betlemme è esattamente come questa. Esattamente tutte così sono, hanno proprio una... Hanno una misura standard perché sapete come si facevano? Si preparava l'argilla e il personaggio aveva l'anello, quindi con l'anello non solo le definiva, le timbrava e le appoggiava nel documento.
Quindi un bottone un po' più grandino, no?
Un bottone così. Sì, un bottone, la grandezza di un bottone.
Ebraico antico.
Ebraico antico del primo tempio, sì, quello che noi ritroviamo in tutta la letteratura di quest'epoca. Quando si scende e si arriva di nuovo da quel settore dove stavamo sotto la tettoia qua, altri gradini e ci portano in questo importantissimo scavo che è chiamato numero 12, che è chiamato Area G. Questo scavo fu scavato da un importante archeologo, purtroppo morto giovane, anzi c'è chi dice che fu una maledizione ad ucciderlo, si tratta di Shiloh, Shiloh, giovane, sì, veramente molto giovane, morì, ma lui ha fatto uno dei più importanti scavi di Gerusalemme. E io quando ho cominciato a studiare era proprio lui quello che scavava negli anni Ottanta. Vedete, qui si vedono tante terrazze, tante riempiture di Gerusalemme, sono terrazze, questa assolutamente molto recente rispetto alle altre, la città di Davide è questa, eccola qua. Questa è la casa delle bolle dove sono state trovate 52 bottoni come quelli che vi ho fatto vedere, e questa è la casa di Yehiel. Questa è una vecchia fotografia, perché adesso vedrete allo stato attuale come si mostra oggi. Ecco, vedete, queste sono tutte le varie aree. Noi quando parliamo della città di Davide parliamo di una città che è fuori da quella gradinatura che vi ho fatto vedere prima, cioè questa. Questa qua, e queste sono le mura della città di Davide. Quindi ogni volta che la città è stata distrutta è stata ricostruita sopra. Quindi le rovine non hanno fatto altro che essere la base di quello che è stato costruito successivamente. Copia. E quindi ha ristretto e ha coperto il precedente. Ecco, questi sono molto interessanti queste cose, perché sono delle deità, delle divinità, la donna Senona, per esempio, teste di animali varie, vedete? Perché gli ebrei monoteisti non è che sono diventati dall'oggi al domani. Questa è la fotografia 14. Aspetta un attimo, e quando si parla della riforma di Giosia, Yoshayahu, si intende proprio questo, cioè quando noi arriviamo all'epoca dei re, dove ancora gli ebrei continuano ad avere le bamot, continuano a fare delle cose che non piacciono al sistema monoteistico, allora si arriva alla distruzione dei vari altari e anche alla distruzione di tutti ancora quegli elementi di politeismo che continuavano ad essere mantenuti all'interno del popolo ebraico. Quindi sono tipiche ritrovamenti, reperti che si trovano proprio a Gerusalemme nell'epoca del primo tempio, anche dentro il quartiere erodiano. Questo è un bagno, questo è un gabinetto, vedete? C'è sempre la curiosità, quando si portano i bambini e le persone in generale, si dice in un vecchio scavo, anche più recente, non necessariamente di 3.000 anni fa come questo, ma dove facevano la pipì e la pupù tutti quanti, no? È la foto numero 15, sì, vedete? Ecco la città di David, e qui cominciamo a vedere la complessità di questo giro. Ricordiamoci che la sorgente di Gerusalemme è una sorgente complicatissima, perché è una sorgente che si trova fuori della città, fuori delle mura della città, assolutamente poco difendibile in caso d'assedio, perché se in caso d'assedio la sorgente fosse stata naturalmente presa, la città sarebbe stata conquistata molto molto più facilmente che in qualsiasi altro modo. Quindi l'idea, in tutte le epoche storiche, Gerusalemme, chiunque sia stato ad essere il dirigente, il re o il governatore della città, il tema era quello della difesa dell'acqua. Eccola qua, questa è una ricostruzione sulla base della... e non è definitiva, eh? Sappiate che lo scavo è in corso, quindi ogni più si va avanti con lo scavo e più si fa luce su come venisse difesa questa sorgente al di fuori di Gerusalemme. E c'è chi parla di torri di difesa alla sorgente che era esterna, e quindi questa è una delle ipotesi che si fanno sulla difesa, riguardo alla difesa della sorgente fuori della città. Il primo che trovò la soluzione al problema della difesa della fonte della città e l'accesso da dentro la città, vedete queste, non so se riuscite a vederla, queste sono le mura di Gerusalemme, eccole qua, le sto segnalando. Questo è un canale del quale parleremo dopo, e questo è un canale esterno alla città. La sorgente è qui, fuori delle mura. Le mura sono queste che hanno questo tratto nero qui e poi continuano in questa direzione qua. Vedete, la sorgente è fuori. Ecco, Warren ipotizzò, questo è un capitano inglese, che arrivò in Palestina turca alla fine intorno al 1860, e lui, procedendo nel suo scavo, trovò da dentro la città un tunnel che procedeva sottoterra, e a un certo punto lui ipotizzò che arrivati a un certo punto di questo tunnel ci fosse un pozzo, da dentro le mura della città che arrivasse fino alla falda acquifera, in modo che se anche si veniva accerchiati fuori della città, quelli che abitavano dentro la città avessero accesso all'acqua. Questo è chiamato fino ad oggi Pier Warren, il pozzo di Warren. Adesso vedremo che tutta questa teoria di Warren. Pozzo. Adesso, eccolo qua. Questo, dunque, questa è la fotografia di Cenaro, complicatissima. Io vi spiego solo alcune cose di questa fotografia perché è veramente complicata. Quello che Warren ha trovato un passaggio da dentro le mura, vedete queste sono le mura della città, ha trovato un passaggio che va giù, orizzontale, fino a un buco che lui ha ipotizzato fosse il buco dal quale si attingeva alla sorgente, alla falda, perché la sorgente si trova più o meno qua, sì, fuori. Parleremo poi di un certo re Ezechia, e questo re Ezechia è dell'VIII secolo a.C., quindi molto successivo a David, di 200 anni più tardi di David, il quale re Ezechia, la Bibbia proprio dice, ha costruito le mura, ha fatto le torri, ha ingrandito la città perché Gerusalemme, il regno di Israele era stato distrutto nel 722 dagli Assiri, Gerusalemme aveva dovuto accogliere la popolazione, quindi ingrandire la popolazione, e quindi la città, dalla città di Davide piccola come noi vediamo, come siamo abituati a vederla, la città comincerà ad essere adagiata anche sulla collina occidentale. In un periodo del genere, al tempo di Ezechia, periodo nel quale ancora non si fanno gli acquedotti del tipo romano, ma si va alla ricerca dell'acqua o cisterne o pozzi o sorgenti, Ezechia che cosa fa? Chiude la sorgente fuori, che ancora dava acqua fuori nella valle, la chiude, fa un tunnel recuperando l'acqua e portandola dentro una piscina che si trova all'estremo sud della città, che si chiama Piscina di Shiloach. Va bene? Ok, in questo modo la città si può allargare. Ma vedete che cosa? Le teorie come si complicano qua, tantissimo. Io volevo soltanto che vedeste la teoria di Warren e il tunnel di Ezechia. Adesso poi vedremo tutto quello che abbiamo fatto. Ecco, noi abbiamo scattato una fotografia proprio qua, esattamente qua.
Cioè oggi si visita questo?
Sì, si arriva tutto. Ecco qua, comincia il nostro, la nostra entrata dentro questo famoso tunnel che ha scavato Warren, molto chiaramente con tanti gradini, molto scomposto, molto ripido e soprattutto molto molto scivoloso, questa è la cosa più pericolosa. Si entra dentro, si procede, vedete come è descritto nella fotografia 20, andiamo alla fotografia 21. Ecco qui i gradini, vi ricordate quando vi ho detto che ci siamo fermati dove c'erano i gradini e si vedeva il buco? Questo è il famoso tunnel, pozzo, sotto il quale si arriva alla falda acquifera. Tra l'altro Warren non solo ha trovato questo, ma ha ipotizzato che David da questo buco sia salito per conquistare Gerusalemme. Vi ricordate qual è il termine che Samuele dice, come definisce come termine il canale, il passaggio attraverso il quale Davide è entrato a Gerusalemme? Come lo chiama? Lo chiama Zinnor, lo chiama tubo. E per anni, fino a pochissimi anni fa, questo era, secondo Warren e secondo parecchi, era il famoso buco Zinnor dal quale David ha conquistato, è entrato con tutto il suo esercito a conquistare la città. Chiaramente, molto pedissequamente si è accettata questa teoria, che è risultata una teoria molto campata per aria, tanto perché questo è vero che arriva alla falda acquifera, ma è un pozzo artesiano, carsico, quindi si è formato assolutamente naturalmente. Quindi la teoria di Warren è praticamente piano piano caduta, e la storia dello Zinnor, di questo famoso tubo, io sono andata alla ricerca, sono andata a vedere tutte le teorie in questi giorni, quella più accreditata è quella che si tratti niente di meno di, perfino i commentatori italiani del XVIII secolo parlavano di, a partire dal 1500 parlano di questo Zinnor in termini di strumento musicale, quindi di strumento musicale. E non è tubo quindi, non è, ma tuba. E questo ci riporterebbe all'idea della conquista di Gerico. Ora, la conquista di Gerico, senza andare a cercare terremoti vari, eccetera, sapete che le conquiste della città si conquistavano magicamente, c'erano dei riti magici attraverso i quali le popolazioni antiche praticamente scappavano, cioè proprio non resistevano. E questo spiegherebbe anche il motivo per il quale il re di Gerusalemme, all'arrivo di Davide con le sue trombe, e quindi non dobbiamo andare a cercare canali vari, che poi vi racconterò tutta la storia di questi canali che vedremo, il re mise sorpi e ciechi sulle mura della città. Questo è citato proprio nel Tanakh, perché i sorpi e i ciechi sulla città volevano essere un deterrente per coloro che si avvicinavano con le tube a conquistare, e dicevano, per dire, voi farete la stessa fine di questi che sono sorpi e ciechi. Quindi era una guerra psicologica. Le guerre psicologiche evidentemente si combattevano pure 5.000 anni fa.
Sì. Non c'erano i virus
per esattamente. Adesso noi che cosa abbiamo fatto? Siamo entrati dentro questo canale, vedete questa famosa, quella fotografia 20, vi ricordate? Che faceva, eccola qua, vedete? Eccola qua, adesso ritorniamo alla 22, eccola, era questo il passaggio che noi abbiamo fatto. Arrivando qui abbiamo visto questo, nella 21, questo buco, e Warren qui si è fermato. Warren non è andato oltre. Quando noi visitavamo fino a pochissimi anni fa la città di David, qui ci fermavamo e qui uscivamo, poi si usciva verso l'esterno. Invece 10 anni fa due archeologi della Università Ebraica di Gerusalemme si sono resi conto di una cosa interessantissima, che questo buco è un buco carsico e che quindi la roccia doveva per forza avere un altro andamento. Bastava alzare gli occhi e vedere che tutto questo segnalato di rosso che vedete qui non era altro che un riempimento su una roccia viva, e scavandolo si arrivava direttamente a quella storia delle torri, vi ricordate quella fortezza che è fuori quindi le mura di Gerusalemme, e quindi nel posto della difesa della sorgente fuori delle mura della città. È tutto chiaro?
Okay.
Ok, ecco qua, noi siamo usciti fuori e ci siamo, vai un attimo alla foto dopo, alla 24, vedete, noi siamo usciti di qua e quello che abbiamo visto sulla nostra sinistra è la fotografia numero 23, che adesso vedrete. Torna indietro un attimo, David. Eccola qua, una grandissima, enorme vasca che raccoglieva l'acqua della sorgente. E quindi la sorgente aveva praticamente, torniamo alla 24, la sorgente aveva praticamente due grandi strutture, aveva un corridoio, questo corridoio d'accesso alla sorgente. Ora non sappiamo se era coperta, se era scoperta, se l'acqua si mostrava liberamente al cielo, al libero cielo, questo non si sa, ma questa fortezza è enorme, cioè, voi non avete idea dei blocchi, cioè adesso la fotografia non la, se ne vede solo un pezzo qui, sono blocchi massi di tonnellate, centinaia, migliaia di tonnellate, e accanto evidentemente quando la sorgente era molto alta andava a riempire questa vasca che noi abbiamo visto prima qui, quindi non si perdeva un goccio d'acqua.
Ma l'acqua dopo dove defluiva?
Defluiva o veniva incamerata qui, quello che era in eccesso o quello che volevano che fosse utilizzato in altro modo, in questo caso per l'irrigazione dei campi, adesso ve lo faccio vedere. Ok? Allora, 25, noi siamo scesi ancora, prima eravamo qui, vi ricordate, questa fotografia era molto più vicina, la 25 ci mostra che noi siamo scesi ancora, e scendendo c'è un sistema che ci porta direttamente alla sorgente dell'acqua, quindi noi siamo proprio sopra la sorgente dell'acqua, questa è la sorgente, eccola qua. Quindi noi siamo prima qui, siamo scesi ancora dei gradini, siamo andati giù, quando si arriva qui si sente un rumore bellissimo di acqua che scorre, e adesso vi farò vedere, c'è un'altra fotografia, la 27, che fa vedere proprio l'acqua che esce, vedete? Eccola qua. Volendo si può fare questo tragitto bagnandosi, entrando dentro l'acqua con i piedi, sono 700 metri di acquedotto, ed è questa che è la galleria di Ezechia. Cioè, che cosa fa Ezechia? Chiude, abbassa la sorgente, l'uscita della sorgente, la sorgente non andava in questa direzione fino al VII secolo, andava fuori, andava a finire dentro il sistema di torre, le due torri, le vasche, e quello che defluiva in eccesso, vai avanti della 28, no scusa, ancora 20, no, l'altra, un'altra ancora, vai avanti, no no, ecco, qui c'è una, un canale, come faccio a spiegarvelo? No, torniamo indietro, torniamo alla sorgente, no, quella col dito, scusa, oh, ecco qua, ecco qua. Noi stiamo alla sorgente, qua alla sorgente. Mm-hmm. Questo è il tunnel di Ezechia, vi ricordate i gradini, siamo scesi e qui c'è la sorgente, mm-hmm, che si vede, il tunnel di Ezechia abbassa il livello dell'uscita dell'acqua, della sorgente, e la manda nel tunnel di 700 metri, questo qui. Ma prima quest'acqua defluiva andando nella zona delle torri o dentro questo canale, eccolo qua, che oggi è un canale asciutto, mm-hmm, che si chiama canale cananaico. Quindi è un canale antichissimo, di cui non si conosce sicuramente l'origine della costruzione, quindi esiste nella città Gibusea addirittura, che è un canale che non fa altro che prendere l'acqua e distribuirla fuori delle mura della città per andare a coltivare i campi fuori di Gerusalemme. Fino ad oggi si vedono proprio le bocche di uscita dell'acqua, oggi questo è asciutto, perché tutta l'acqua va a finire dentro il canale di Ezechia, e poi vedremo perché. Va bene? È chiaro questo? Ok. Eccolo il canale asciutto. Noi naturalmente non ci siamo bagnati, non siamo entrati dentro il canale di Ezechia, che vi farò vedere poi, l'andamento ve lo farò vedere in un'altra fotografia, e siamo entrati dentro questo canale che si chiama canale cananaico, tunnel cananaico, il che fa anche diciamo molto fantasticare le persone, perché quando è stato trovato recentemente questo canale, è stato trovato una quindicina di anni fa, mm-hmm, non di più, finalmente trovandolo asciutto hanno pensato che Davide abbia conquistato la città attraverso questo canale. Ma giustamente io ho sentito l'altro giorno un archeologo, diceva che ci voleva mettere alla fine del canale uno che, con un'accetta che tagliasse la testa a tutti quelli che uscissero. Cioè, è poco probabile che sia, cioè ci sono varie teorie chiaramente su tutta questa storia. Quindi è molto più probabile la teoria della presa della città da fuori con le trombe, sulla stile insomma della presa di Gerico più o meno. Ok, noi abbiamo fatto questo lungo canale, anche questo è molto lungo. Molto bello, però non è giusto, chi soffre di claustrofobia insomma non entra in questi posti, per il resto questo è abbastanza comodo da farsi, anche se scavato, era tutto stato scavato a suo tempo, cananaico, sì. Ma veramente molto molto bello, e si esce all'aperto. Quando si esce all'aperto, la cosa interessantissima che hanno fatto i parchi nazionali, si esce più o meno qua dove vi sto segnalando, vedete che ci sono dei gradini, si risale sempre il villaggio di Siluan alla nostra sinistra, e quando si esce, che cosa hanno fatto di molto bello? Hanno creato sulle mura, queste sono le mura vere, originali di Gerusalemme, quindi vedete che tutto l'impianto dell'acqua sta sottoterra, ma sta fuori delle mura di Gerusalemme, e hanno fatto vedere come il canale di Ezechia si sviluppa sotto, e lo si possa vedere senza entrare nell'acqua, capito che cosa? Hanno fatto una strada, un percorso, un sentiero piastrellato che fa vedere esattamente come il canale di Ezechia si sviluppa dall'alto, quindi senza necessariamente entrare nell'acqua, eccolo qua, vedete? Ok, questa è l'iscrizione famosissima trovata sotto lo Scilò, sotto il tunnel di Ezechia. Perché chi è che ne parla? Nelle cronache di Re, mi pare. Cronache, vero? Sì, nelle cronache di Re. Il secondo, sì. Delle cronache di Re dice questo. Dice che due gruppi di operai, uno da una parte, uno a nord e uno a sud, cominciano a scavare. E a un certo punto si sono incrociati, dice quanti cubiti hanno scavato, dice l'altezza, la grandezza, il peso, tutto dice, e a un certo punto nel momento in cui questi due, non chiedete né a me né agli archeologi come hanno fatto a incontrarsi, neanche alla Bibbia perché non lo sa nessuno, questi sottoterra si sono incontrati e nel momento in cui si sono incontrati hanno celebrato la memoria di questo incontro con questa lapide scritta nell'ebraico del primo tempio. È uno dei ritrovamenti più importanti della fine dell'Ottocento, capitato fine Ottocento, è capitato quindi sotto l'impero turco ottomano, fine impero turco ottomano, e quindi questa lapide si trova oggi ad Istanbul. Eccola qua, questa lapide la troviamo proprio sopra questo sentiero, andiamo avanti, foto 35, eccola qua, vedete, questo è il percorso del tunnel di Ezechia, vedete? Ora in questo punto qua dove ci sono le colonne c'è anche la lapide, quindi ci fa capire da sopra, questa bellissima passeggiata ci fa capire l'andamento del tunnel e dove il punto esatto si sono incontrate i due gruppi di operai che scalavano sottoterra 3000 anni fa. Come facevano? Alla fine, scusa, vai ancora alla 35, Davide. Questo tunnel è un tunnel strano, perché anche dalla fotografia, nelle fotografie precedenti ve l'ho fatto vedere, è un tunnel che non va dritto, non va dritto dritto, da sud e da nord, non è dritto. A un certo punto fa una grandissima curva, la vedete questa curva qui? Vai alla 36, e alla 36 questa curva esclude questa parte qua, questa zona, è una zona di tombe, scavate sì, ma è strano che ci siano delle tombe dentro una città. Abbiamo detto che tutte le tombe stanno sempre fuori delle mura della città, le abbiamo ritrovate al Gehinnom, le abbiamo trovate a nord, le troviamo perfino, non so se voi siete stati mai agli scavi del Tempio proprio, gli scavi del Tempio, dentro gli scavi del Tempio, vicino ai bagni rituali, ci sono delle tombe, che sono le tombe del periodo di Davide, chiaramente, più la città è piccola, più le tombe stanno a ridosso della città, quindi sono delle tombe che oggi sono dentro la città, anche a Gerusalemme odierna ci sono delle tombe che stanno dentro la città, che noi viviamo a ridosso dei sistemi tombali, perché le città piano piano si allargano e includono i sistemi tombali, ma questo sistema si trova dentro la città. Allora, secondo un archeologo negli anni 20, si chiama Weil, francese, Weil arrivò e scoprì questo sistema di tombe. Immaginate che lo scavo dall'alto, queste zone rocciose di Gerusalemme siano state anche delle cave in passato, e quindi queste cave piano piano andando a scavare dall'alto verso il basso hanno fatto sì che crollassero anche i tetti di questi sistemi tombali, vedete che sono un po' aperti, ma sono tombe del periodo del primo tempio, e secondo Weil queste sono le tombe della famiglia reale di David. Gli unici che potevano essere sepolti all'interno della città erano proprio i re, e quindi lui sostiene, ed è veramente supportato anche dalla letteratura in questo caso, perché David viene sepolto dentro la città di David, così scritto nella Bibbia, e quindi ecco il motivo per il quale il tunnel di Ezechia fa questa grande curva. Probabilmente sapevano che non dovevano intaccare il sistema tombale che si trovava proprio a sud della città di David, dentro le mura della città. Foto 37, ecco, questa è una bella foto che vede tutto il complesso da fuori, siamo proprio all'uscita, vedete, qui siamo quasi all'uscita, arriviamo fra poco qui più o meno alla sorgente proprio, fra poco arriveremo all'acqua, non all'acqua, scusate, alla fine del tunnel di Ezechia, che non fa altro che portare l'acqua della sorgente da nord, da fuori delle mura a nord, all'estremo sud dentro la città. Ecco, queste sono ancora tombe della valle di Giosafat, vedete questa? Questa è chiamata la tomba di Zaccaria, sì. Questa è la tomba dei figli di Chesir, di una famiglia di Quanim, e qui non si vede, ma qui dietro c'è il famoso monumento ad Assalonne, vi ricordate? Quello bellissimo. Sì. Questa è una zona meravigliosa da visitarsi, veramente molto bella. Ecco, quando si esce da tutto quel tunnel si entra dentro una piscina, guardate un po', noi stiamo nella parte settentrionale della gradinata di una grandissima, immensa piscina che raccoglieva l'acqua, questa volta all'epoca di Erode, cioè tutti hanno recuperato l'acqua della sorgente del Gihon. L'acqua era una cosa importante per la vita, anche se all'epoca di Erode farà un acquedotto che da Hebron porta acqua a Gerusalemme, tanto da creare una città che quando fu distrutta da Tito, Gerusalemme era tre volte più grande di quella che noi vediamo oggi, turca, tre volte più grande, quindi vuol dire che c'era tanta acqua. All'epoca il recupero dell'acqua significava avere la possibilità di ingrandire la città, quindi questa piscina è erodiana, ma sotto questa piscina c'era una piscina dell'epoca di Ezechiele, e questa ha consentito l'allargamento della città verso la collina occidentale, vedete? Questo è quello che noi oggi chiamiamo la collina occidentale, molto impropriamente, a un certo punto si chiama Monte Sion, eh? Vi ricordate che c'è una denominazione di Monte Sion qua? In verità è tutta sballata, sono i crociati che cambiano un po' la toponomastica della città, si parla di collina occidentale, è stato possibile proprio per il recupero dell'acqua. Se fosse stata ancora la portata di prima, la città sarebbe rimasta così piccola. Avendo recuperato l'acqua della sorgente, Ezechiele, come dice in italiano, Ezechiau, allarga la città perché deve accogliere i profughi del regno di Israele. La città è troppo piccola per accogliere questi profughi, tanto che deve allargare e consentire a queste persone di vivere dentro quel 700, siamo nel 722, quindi nell'ottavo secolo avanti. Questa è la fotografia 39, quella che vi ho descritto adesso.
Non c'era un'organizzazione delle
nazioni. Ecco qua, questa è una ricostruzione della piscina erodiana enorme. Quella che noi abbiamo visto è solo questo pezzettino qua, la 40, vedete, questa fotografia numero 40, noi abbiamo visto solo questa piccolissima gradinata qui. Pensate che cosa c'è sotto, sappiamo che cosa c'è ancora da scavare, ma appartiene a un campo di una, eccolo qua, è un arabo che vive qui, ha un orto, e anche una moschea c'è sopra, non so se ci avete mai fatto caso, c'è un minareto, nella fotografia 41 proprio si vede, vedete, c'è proprio un campo coltivato, ed è tutta proprietà oggi di alcune case del villaggio di che viene chiamato il giardino, lo chiamano Gan Amelech, il giardino del re. Sì. No, no, si visita perché tu sei dentro il parco archeologico, ma non la casa privata, cioè il Bustan, questo giardino, chiaramente lo vedi da fuori.
Probabilmente è così.
Poi sotto c'è lo scavo, sopra non vedi niente, vedi soltanto un campo coltivato.
No, dico che forse sotto c'è pure acqua perché è venuto
sì, certo, rigoglioso. Tutto il rigoglio viene dalla oggi.
Sotto.
Tra l'altro oggi di quell'acqua, quell'acqua noi non possiamo utilizzare nulla. Perché quell'acqua pur uscendo da una falda acquifera, quindi da una sorgente, è un'acqua che prende lo scarico delle discariche del quartiere arabo della città vecchia. Quindi questo vuol dire che pur mostrandosi veramente fresca, quasi pulita, in odore eccetera, però non è assolutamente pura, quindi non si può bere, quindi è utilizzata soltanto per no. Ecco qua, questo è non è Siloam, Siloam è qui, questo è quello lì che tu vedi, il villaggio che vedi quando esci dalla Shara Spot, giusto? Di fronte ci sono tutte le case, sono queste, alla fine qui c'è Shara Spot, è quello che viene chiamato Gan Air, Amelech, scusa. Ok. Allora, questa è l'uscita della sorgente, questa era la gradinata che vedevamo prima, nella fotografia 40, vi ricordate? Ora siamo alla 42. Questa è l'uscita, appunto, dell'acqua che al tempo di Ezechia, al tempo di Erode e ancora successivamente portava l'acqua in questa grande piscina, chiamata piscina di Shiloach. Tra l'altro anche nel mondo cristiano questa è una piscina importantissima, perché i cristiani arrivano a vedere questo posto perché ricordano qui un miracolo. È un miracolo di Gesù, quello chiamato quello del cieco nato. Del cieco nato. Sì. Andiamo avanti. Guarda, vi ricordo, non so se voi avete mai fatto caso ai tombini oggi di Gerusalemme. Questa è la foto 43. I tombini di Gerusalemme hanno la stessa identica forma dei tombini di Erode. Quindi questo è un vezzo che si sono presi dagli anni 70, volendo riproporre dei temi erodiani alla città attuale, moderna, alla municipalità attuale di Gerusalemme. Andiamo avanti. Ecco, noi la grande scoperta degli ultimi anni, ma veramente ultimi anni, aperto l'anno scorso, pensate, è questo tragitto qua, eccolo qua. Adesso, che cosa è successo? Questa è la piscina di Siloe, questo è tutto il percorso che noi abbiamo fatto, vi ho spiegato il qualcosa di Chizkiyahu, il tunnel, eccetera, il tunnel quello invece gibusaico, quello cananaico, quello asciutto, eccetera. Quando si arriva qui, la scoperta degli ultimi anni degli archeologi è stata questa. È stata quella di aver trovato, scusate, questa è non è questo il tunnel di Scolo? Che cos'è questo segno rosso, Davide? Tu leggi qualcosa? Ah, la valle del Trapeon, scusa. C'era la valle del Trapeon. La cosa invece interessante è che hanno...
Questo è
il primo muro della città, secondo, sì. Ok, allora arrivati a questo punto, la scoperta archeologica ha portato alla luce questa strada qua che vi segnalo adesso. Una strada. Bene, questa strada è una strada lastricata, adesso la vedremo, di Erode, che era una città, è una strada all'aperto che consentiva di avere negozi a destra e a sinistra. Sotto questa strada c'è uno scolo, quindi una fogna. In questa fogna sono state trovate lampade, oggetti, terracotte, vasi, pentole, di tutto e di più, perché qui sotto è avvenuta la fuga degli ebrei durante l'incendio del 70. Quindi lo scavo archeologico ha riportato alla luce e ha confermato quello che Giuseppe Flavio racconta a proposito della ricostruzione di Gerusalemme. Quindi è veramente impressionante, è una cosa così emozionante. Sappiate che questo è uno scavo che risale a circa 7-8 anni fa, la prima propria scoperta. Gli arabi che abitavano sopra, quelli che vi ho fatto vedere prima, del villaggio qua, questa è la porta del Shahrashpot più o meno, no? Allora, che cosa qua è Shahrashpot? Questi che abitano qua sopra hanno fatto ricorso alla Corte Suprema. La Corte Suprema ha bloccato l'accesso turistico a questo posto ed è stato finalmente aperto l'anno scorso. L'anno scorso d'estate, a luglio, è stato aperto e oggi finalmente si percorre questa strada, chiaramente sottoterra perché oggi sopra ci sta il villaggio, e a un certo punto si entra proprio dentro lo scolo, quindi si riesce... No, tutto e si riesce agli scavi qui, esattamente al muro occidentale, tutto sotterraneo, eccolo qua, vedete la strada erodiana? Noi sotto la strada qui, vedete che ci sta una cosa distrutta? Si pensa che questa distruzione l'abbiano fatta proprio i romani quando si accorsero che sotto c'erano i ribelli e che erano quelli che confondevano le acque. Nella foto 45 si vede molto bene, vedete? Devo citare le foto perché sennò Davide non ritrova il discorso. E, vedete, questo è proprio un picconaggio della strada, una città lastricata, una strada lastricata enorme, è grandissima. Qui il fatto di avere le pareti da una parte e dall'altra, queste sono pareti originali, cioè pareti di negozi o sostegni vari, ma è una strada che sarà larga qualche cosa come 10 metri, 12 metri, si va anche dall'altra parte, adesso noi passeremo dall'altra parte, perché questi sono i sostegni che tengono oggi la città, il villaggio arabo che si trova sopra, e questo è un picconaggio fatto dai romani che a un certo punto scoprirono sotto, ci sono le fogne, e scoprirono qui sotto i ribelli che poi in parte vennero uccisi, in parte deportati, in parte insomma fecero una brutta fine durante proprio il 70. Ed è veramente impressionante lo stato di conservazione di questo luogo, compresi tutti gli oggetti, proprio gli utensili che sono stati trovati. Andiamo avanti alla 46, eccolo qua, a un certo punto si lascia la strada e si prende un percorso che è proprio la fognatura, è lo scolo questo, guardate lo stato di conservazione.
Ah, quindi qua sei sotto?
Assolutamente sì, la strada è 10 metri, almeno 10 metri. È tutto, questo è l'allestimento della strada sopra, questo è sotto. E questo sotto è esattamente, a me mi ha fatto molta emozione, perché quando si leggono testi come Giuseppe Flavio, che si racconta la fuga da Gerusalemme, è una fuga assolutamente possibile, ad altezza d'uomo, più che altezza d'uomo, lungo. La strada è questa, noi stavamo sopra, ritorna alla 45, questa, tu esci da qui. Qui oggi c'è, loro fanno vedere un pezzo di strada, fanno sentire, fanno un audio visivo, più che è un audio più che un visivo, solo con luci, è una scena dell'ultimo giorno di vita della città del 70, dopodiché si esce, si scendono dei gradini e si entra dentro quel percorso. Eccolo qua. E questo arriva dritto al muro occidentale. sono circa 500 metri di strada, e si esce esattamente o qui, dove noi abbiamo scelto di uscire, o ancora prosegue sotto e arriva fino al muro occidentale. Ci sono due uscite. Io ho voluto uscire qui per finire con la città di Davide, non avevo intenzione di raccontare anche alla città di Erode, si potrebbe fare anche quella chiaramente, però questo per concludere è il passaggio della città di Davide. Si esce su uno scavo in corso, e qui è stato, vi ricordate, non so se vi ricordate che nella letteratura si parla di palazzi di Adiabene, questi palazzi molto aristocratici dell'epoca di Erode che si trovavano costruiti sopra la città di Davide, nella parte più alta, ed è questo quello che si vede oggi proprio davanti al Kotel, davanti alla porta del Kotel.
Sharashkot,
sì. Questo è proprio lo scavo davanti a Sharashkot, dove c'era il parcheggio Ghivati prima, vi ricordate? Meno male che c'era il parcheggio, perché se ci fossero state le case tutta questa roba non si sarebbe potuta fare. Qui si vedono i ragazzi che lavorano allo scavo, molto divertenti, sono tutti volontari o ragazzi che appartengono a... sono archeologi, giovani che studiano all'Università Ebraica di Gerusalemme, tutto è sotto l'egida della Hebrew University. 48, eccolo qua, vedete, tirano di secchi, pieni di terracotte, sassi, cioè pesano un sacco, non so come faccia, uno all'altro. Si fanno una catena, sì. Anche tante ragazze, sì. 49, ecco qui. Questo è esattamente quello che abbiamo fatto, vedete, questa è la città di Davide, a un certo punto siamo usciti nella città erodiana, abbiamo fatto questo passaggio, non sopra, ma sotto, lungo la fogna, e siamo usciti esattamente qua. Se avessimo continuato ancora qualche metro saremmo usciti qua, esattamente qua. Sì, è aperto.
Quindi la via, diciamo, dei negozi, quella grande, e la fondatura di scappare è tutta
questa. Così lunga. Noi, certo, quando si esce qua, chi avesse visitato questo scavo e arriva qua, sotto l'arco di Robinson, cosa vede? Vedi i negozi.
Certo.
Vedi i negozi, sono gli stessi negozi che stavano anche qua. Questi in particolare erano i negozi che vendevano gli animali da sacrificare, vendevano e cambiavano il mezzo shekel, vi ricordate? Si dovevano dare un tot di prutotte per prendere il mezzo siclo d'argento e andare poi sopra per offrire il mezzo siclo d'obbligo, insomma, nell'Aliyah, e andare poi sopra ad offrire dei sacrifici al Tempio. No, c'erano tante altre acque che arrivavano dal Tempio. No, quella del Tempio era una acqua che veniva da qua, che avete fatto il tunnel. Nessuno ha mai fatto il tunnel con me? Il tunnel del muro occidentale? Ha visto qui una cisterna, una grandissima cisterna, che si chiama Strution, e quella portava l'acqua al Tempio.
Quindi c'era un'altra.
Tante ce n'erano. Se ne sono contate a Gerusalemme del periodo tra Davide e il periodo del secondo Tempio, ci sono qualcosa come 50, non sorgenti, cisterne. L'acqua a Gerusalemme viene recuperata dal cielo. Basta andare adesso, uscite di qua, attraversate la strada, andate dentro Mamilla, c'è una delle più grandi cisterne di Gerusalemme lì dentro, tutta recintata, perché i bambini si buttano di sotto d'inverno e negano.
L'unica sorgente è quella, le altre sono tutte piovane.
L'unica sorgente è questa, le altre sono tutte piovane. E poi Erode che cosa fa? Fa un acquedotto da Hebron, da quello che viene chiamato le piscine del Re Salomone, non so se l'avete mai visto, molto impropriamente chiamate piscine del Re Salomone, è una sorgente d'acqua, da lì parte un acquedotto che passa per l'Erodion e arriva fino qua, e Ponzio Pilato raddoppierà quell'acquedotto. Quello è un acquedotto in parte
quella che si chiama Porta di Sant'Antonia.
Sì.
Esattamente. Non per i profani.
Un paio d'ore di sicuro, è veramente lunga, perché sono tutti canali tunnel da fare, 2 ore almeno.
Sei molto faticoso.
Faticoso, sì. È bella vedere questo da sole. Ho faticato solo io a raccontarvela. Lui l'avrà presa da Giuseppe Flavio probabilmente. Allora, volevo per ultimo, no, aspetta, non finire David, in ultimo, dulcis in fundo, volevo ringraziare David, perché senza di lui, io tutta questa cosa, siccome non sono tecnologica, non l'avrei mai potuta realizzare.
Bravissimi,
grazie. E così avete visitato la città di David. Fino alla prossima volta, perché chissà cosa lo scavo archeologico farà mostrerà.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.